Sia ringraziato e lodato il Signore. Lo ringraziamo che possiamo cantare e credere con tutto il cuore. Sappiamo che tutto ciò che Dio fa è buono e meraviglioso. Sin dall'inizio, quando creò la terra e fece ogni cosa, era tutto molto buono, è qualcosa di meraviglioso. E noi come credenti crediamo alla sua parola e le sue promesse che ha dato fin dall'inizio e che si sono realizzate fino ai nostri giorni. Siamo così felici di non doverci appoggiare sulle persone, ma di affidarci alla parola infallibile di Dio. Ci affidiamo alle sue promesse perché sappiamo che ogni parola e ogni promessa che ha pronunciata e ci ha fatto conoscere attraverso i suoi servitori, i profeti, si realizzerà. Prima o poi, ma ciò che la bocca del Signore ha detto è meraviglioso e si compirà a suo tempo. Non nel nostro tempo, quando gli uomini vogliono, ma nel suo tempo. E questa è la nostra speranza. Non possiamo far nulla o fare come se tutto dovrebbe arrivare all'improvviso quando noi vogliamo, ma ci rallegriamo del regno del nostro Dio e ne siamo così felici che Lui fa così. Ora vorrei leggere con voi una parola che pronunciò ai tempi del profeta Isaia e poi alcuni versetti del Nuovo Testamento. Ieri abbiamo letto Isaia 66 e oggi vorrei leggere da Isaia 65. Qui vediamo e sentiamo che Dio parla queste parole. Parla attraverso Isaia, il profeta, nel capitolo 65 del versetto 17. Perché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Possiamo crederci. Se Dio ha parlato, allora si realizzerà e si compirà. Non ci si ricorderà più delle cose di prima. Esse non torneranno più in memoria. Non è qualcosa di meraviglioso? Come credenti non possiamo che rallegrarcene e ringraziare Dio per questo. E poi nel versetto 18, gioite, sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare, poiché ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Io esulterò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Là non si udranno più voci di pianto né grida d'angoscia. Non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compie il numero dei suoi anni. Chi morirà a 100 anni morirà giovane, e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi, poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi, e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani. Non si affaticheranno in vano, non avranno più figli per vederli morire all'improvviso, perché saranno la discendenza dei benedetti del Signore e i loro rampolli staranno con essi. Avverrà che prima che mi invochino io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi. Il lupo e l'agnello pascoleranno assieme, il leone mangerà il foraggio come il bue, il serpente si nutrirà di polvere, Non si farà né male né danno su tutto il mio Monte Santo, dice il Signore. E noi ci rallegriamo che al suo tempo questa promessa verrà a compimento, cari. Non può essere altrimenti. La parola di Dio rimane parola di Dio. Le sue promesse non possono essere cambiate. Qui abbiamo ascoltato, il Signore lo ha promesso. E noi possiamo fare affidamento a questo che avverrà. Voglio leggere da Apocalisse capitolo 21. Qui a Giovanni sono state mostrate molte cose e dice in Apocalisse 21: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, il mare non c'era più. Non corrisponde meravigliosamente a quanto scritto nel profeta Isaia? Cari fratelli e sorelle, possiamo vedere che è in armonia al 100%. E poi ancora un po' più avanti, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dal loro occhio e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Non è meraviglioso? È qualcosa di meraviglioso. Non solo nel Vecchio Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento ci sono le promesse. Poi ancora è scritto: è colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Penso che possiamo rallegrarci del fatto che Dio compie il suo piano, che lo realizza, il suo piano e le sue promesse. E per questo, cari fratelli, non vogliamo smettere di offrirgli l'onore e la lode finché siamo sulla terra, finché abbiamo l'opportunità, finché Lui ci sostiene, vogliamo glorificare il suo nome e adorarlo. Penso che ci parlerà ancora questa mattina e ci benedirà dalla ricchezza della sua grazia. Adesso vogliamo chiedere che ci ascolti e che sia con noi. Alziamoci per pregare. Dio fedele, ti ringraziamo anche questa mattina che possiamo essere qui davanti a te. Abbiamo già letto la tua parola e possiamo rallegrarci, gioire nella tua parola, perché tu sei un Dio glorioso. Hai parlato in modo meraviglioso, hai rivelato il tuo piano al tuo popolo, ti sei rivelato a noi più piccoli, ti sei fatto conoscere. Noi crediamo e confidiamo nelle tue parole, perché vediamo che vanno a compimento anche nei nostri giorni. Signore, non solo vediamo ciò che è andato a compimento una volta, ma quello che ma vediamo anche quello che tu fai nei nostri giorni e quello che avverrà ancora. Per questo ti diamo la gloria e l'onore. Sii con noi questa mattina e benedicici, benedici il tuo servo, il nostro fratello, quando porterà la tua parola, e benedici tutti quelli che ascolteranno, e benedici con noi, oh Dio fedele, tutto il tuo popolo in ogni luogo, Signore, che sia est o ovest, nord o sud, sia dietro la cortina di ferro. Tu puoi benedire il tuo popolo e consolarlo, coloro che ti cercano, Signore. Ti adoriamo, ti chiediamo, allontana da noi tutto ciò che non ti piace, concedi, dacci la tua parola con forza. Ti adoriamo e lodiamo la tua grazia nel nome di Gesù. Amen. Siamo riconoscenti per la grazia e il privilegio di poter essere di nuovo qui per adorare. Sentiamo quale benedizione viene dalla parola di Dio, perché abbiamo una provvezione interiore, sì, un pieno accordo con la parola, tutto ciò che Dio ha detto. Quando dubitiamo, dubitiamo dei nostri dubbi, ma non della parola di Dio. La parola di Dio è sì, amen. La scrittura dice in Giovanni, chi non crede a Dio lo fa bugiardo. E questa è una cattiva cosa. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo. Per questo siamo felici di poter credere, quindi confermare che Egli è veritiero in tutte le sue parole e santo in tutte le sue azioni. Alcune cose non li capiamo ancora, magari ci domandiamo perché deve essere così o così. Ma quando passeremo dal tempo all'eternità, ogni domanda troverà una risposta. Sì, non ci potremo più ricordare delle condizioni di prima. Non c'è più alcun ricordo di ciò che potrebbe essere sgradevole. Niente affatto, tutto sarà passato per sempre. E per questo la gioia sarà serena per l'eternità. Di questo siamo riconoscenti. Ancora il tempo di grazia. Il Signore è stato con noi. Le nostre vie possono essere a volte diverse, ma abbiamo tutto un unico obiettivo, è questo di essere col Signore, e questo ad ogni costo. E colui che ha iniziato lo porterà a compimento nel giorno del suo ritorno. E questo giorno non è sicuramente lontano. Tutti i segni dei tempi lo indicano e così anche le persone lo vedono. In quel tempo il Signore disse ai capi religiosi, l'aspetto del cielo sapete riconoscerlo. Sapevano che tempo doveva venire, ma dice, ma non sapete riconoscere questo tempo. Quante volte ho voluto raccogliervi, ma voi non avete voluto. Dio ha un piano per il suo popolo. È una grande grazia quando riconosciamo questo piano, ed è una grazia ancora più grande quando sappiamo che siamo stati inseriti in questo piano di Dio. Mosè chiese al Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie. E poi leggiamo nel Salmo, egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Mosè era un profeta e la parola del Signore veniva ai profeti. Veniva lì, raggiungeva, veniva su di loro, entrava in loro. Dio li unse e parlò attraverso la loro bocca. E quando oggi capiamo che la parola di Dio rimane parola di Dio, anche se pronunciata dalla bocca di un uomo, rimane parola di Dio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, è lo stesso per sempre. Questo non cambierà. Il fratello Ross ha letto una parola che ci pone immediatamente di fronte a un compito di ordinarla. Sapete, in questo luogo siamo abituati a mettere tutto in ordine e questo con l'aiuto di Dio, non da soli. Non da noi stessi. Non c'è nessun uomo che possa pensare di essere il consigliere segreto di Dio. Non c'è nessun uomo che possa pensare di sapere tutto. Ma ci sono persone che possono avvicinarsi a Dio. Ci sono persone a cui Dio si avvicina. Ci sono persone che ricevono la parola rivelata nel loro cuore attraverso lo Spirito, che non si avvicinano con la mente a Dio, ma tremano con rispetto di fronte alla Sua parola, perché Dio ci parla. Vi sarete resi conto in questa parola del profeta Isaia 65, capitolo 65, solo un versetto tratta del nuovo cielo e della nuova terra. Tutti gli altri versetti parlano del regno millenario. E io sicuro ve ne siete accorti, non c'è bisogno di sottolinearlo ulteriormente. Nel primo versetto, cioè il versetto 17, abbiamo letto: poiché io creo nuovo cielo e una nuova terra, non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Punto. E ora un argomento completamente diverso. Gioite, sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare, poiché ecco, io creo Gerusalemme. Ora il tema segue con Gerusalemme. E se leggiamo attentamente gli altri versetti, ci rendiamo conto che si parla ancora di nascita e di morte. Avete notato questo? Nei nuovi cieli e nella nuova terra non ci sarà più nascita, non ci sarà più morte. La morte sarà inghiottita per sempre, non ci saranno più né funerali come quelli che ci sono adesso. E vogliamo che sappiate ancora una volta quanto siamo profondamente uniti a voi in quest'ora del dolore, di questo dolore che portate per il lutto che avete, ma vorrei anche riconoscere che la nostra cara sorella Pasche si è presa cura del vostro caro papà e suocero con tanta devozione e sacrificio, e voglio dirlo qui oggi con la dovuta riconoscenza. Una cosa è servire il Signore con la bocca e un'altra è servire Dio sinceramente, servendoci gli uni gli altri, e questo con amore. lo abbiamo letto qui, non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Chi morirà a 100 anni morirà giovane. Questo è ancora il tempo, non è ancora l'eternità. Nell'eternità non ci sarà più nascita di bambini, né vecchiaia, né morte, né sepoltura. Finito, è passato, ma nel regno millenario si vivrà ancora, si costruiranno case, si pianteranno vigne, solo ci sarà pace e il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Perché? Perché il diavolo sarà legato. Apocalisse 20, versetto 1. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni. Nel momento in cui Satana sarà legato, e questo prima dell'inizio del regno millenario, nel momento in cui Satana sarà legato, non ci sarà più distruzione, ci sarà pace per 1000 anni. E noi regneremo con il Signore 1000 anni, solo dopo i 1000 anni ci sarà il giudizio finale, e dopo il giudizio finale i nuovi cieli e la nuova terra. E poi viene l'eternità. C'è stato un periodo di tempo, la parola non è adatta a questo perché l'eternità non include alcun concetto di tempo, ma c'è stato uno stato di eternità e poi è iniziato il tempo. E poi il tempo passa all'eternità. E noi come figli e figlie di Dio vivremo per sempre, proprio come Dio vivrà per sempre. Questo lo possiamo non lo possiamo afferrare, ma è realtà divina. Chi crede nel Figlio di Dio la vita eterna è passato dalla morte alla vita. E il nostro Signore disse, chi crede in me vivrà anche se muore. Queste sono parole gloriose di Dio e il bello è che sono tutte vere. Alleluia. A cosa servono le parole più meravigliose se non sono vere? Quindi la parola di Dio è vera e ne gioiamo e ci rallegriamo nonostante le molte tribolazioni e le difficoltà che dobbiamo affrontare. Nel versetto 23 è scritto: non si affaticheranno in vano, non avranno più figli per vederli morire all'improvviso, poiché saranno la discendenza dei benedetti del Signore e i loro rampolli staranno con essi. E così sarà. Ma solo tra coloro che non appartengono alla Chiesa sposa, lasciatemelo dire molto chiaramente, tutti coloro che appartengono veramente alla Chiesa sposa sono stati rapiti prima e tornano con il Signore dopo la grande tribolazione per regnare con Lui per 1000 anni, saranno con il Signore nella città santa. Perché così è scritto, vieni, ti mostrerò la sposa dell'agnello. E subito dopo, ho visto la nuova Gerusalemme, la città santa decorata come una sposa per lo sposo. Abbiamo letto in Apocalisse 21. Per confermare questo, ancora una volta leggiamo il versetto 25. Il lupo e l'agnello Coleranno assieme, il leone mangerà il foraggio come il bue, il serpente si nutrirà di polvere, non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, dice il Signore. Oggi il leone divorerebbe l'agnello, ma allora ci sarà pace e nessuno divorerà l'altro, ma tutti saranno in pace fra di loro. La stessa parola è anche scritta in Isaia capitolo 11 dal versetto 6. Il lupo abiterà con l'agnello. Farà una visita, non succederà più nulla. Che meraviglia, che meraviglioso. Isaia capitolo 11 versetto 6. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme. E un bambino li condurrà. Tutto sarà pacifico e in ordine. Il mondo intero desidera la pace in questo tempo. E sapete perché? Perché forse istintivamente si rendono conto che verrà un tempo di pace, sta per arrivare. Ma non arriverà per iniziativa umana, perché la pace deve iniziare nel cuore, la pace deve iniziare con Dio, non in negoziazioni delle superpotenze che poi continuano ad armarsi e armarsi, ma la pace deve iniziare con Dio, con il singolo, e deve iniziare nel cuore. Ecco perché un cantautore canta: quando la pace di Dio entra nella mia anima, il mio cuore esulta e grida di gioia. Così vediamo che ciò che Dio ha promesso nella sua parola si è avvicinato molto. Per rimanere sullo stesso tema o quello che gli appartiene, leggo da Isaia 25, versetto 6. Il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succolenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso. Toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore lo ha promesso. Prima abbiamo letto perché il Signore lo ha promesso. Qui leggiamo perché il Signore lo ha detto. Paolo ha spiegato che il velo che era sul popolo di Israele, qui viene spiegato che il velo è su tutti i popoli. Ma poi, quando Dio si rivelerà veramente e farà conoscere la sua gloria, il velo che era su tutte le nazioni sarà tolto. e loro diranno, come è scritto nel versetto 9, nel capitolo 25, in quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la Sua salvezza. Chi può dire su tale parola ancora qualcosa? Cosa può essere aggiunto a tutto questo? Riconosciamo questo con gratitudine, che Dio ha un piano meraviglioso per l'umanità. Beato colui che si lascia inserire in questo piano divino, che ha un accordo interiore con esso e dice: sì, Signore, credo che tu l'abbia progettato in questo modo e credo di appartenere a questo. A volte abbiamo sottolineato questo aspetto: a cosa serve la conoscenza della gloria più bella se non abbiamo la certezza di poter essere lì? Allora cominciamo con Dio, o lasciamo che Dio incominci con noi, che Lui possa fare l'inizio. E l'inizio che Dio fa con noi è avvenuto sul Golgotha. Nel grande e glorioso giorno dell'espiazione, di tutti i giorni della riconciliazione, quando Dio fece pace con l'umanità, perdonò la colpa, non imputò il peccato. Quando leggiamo la lettera di Giovanni, ad esempio, in un versetto è scritto: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E nella seconda leggiamo che siamo liberi dal peccato, come se non avessimo mai peccato. In modo terreno, una contraddizione: o abbiamo o non abbiamo, o siamo o non siamo. Così argomenta la ragione. La fede dice ciò che Dio ha detto nella Sua parola: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è un lato. E poi c'è l'altro lato: anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. E poi ancora è scritto: non mi ricorderò dei loro peccati e le loro iniquità, ma li farò sprofondare nel più profondo del mare. Entrambe le cose sono vere. È vero che siamo nati nel peccato, che siamo vissuti nel peccato, ma è anche vero che Lui, che era senza colpa, il Santo e il Puro, si è fatto peccato per noi, che il nostro castigo è stato posto su di Lui perché avessimo pace e che per le sue lieviture siamo stati guariti. Adesso dipende da ciò che tu credi. Se credi di essere ancora un peccatore, bene, allora sì, un peccatore. Ma se credi che sei stato salvato, che Dio ti ha perdonato e ti ha fatto sua proprietà sulla croce del Golgotha, non devi far altro che accettarlo e ringraziare Dio perché è un'opera compiuta. Il nostro Signore ha detto alla croce: è compiuto, era avvenuto, la salvezza di ogni essere umano è avvenuto sul Golgotha. ma ogni singolo deve accettare e ricevere la salvezza nella fede. Questo è il punto. E quindi l'annuncio del Vangelo in modo che ai singoli venga mostrato ciò che è accaduto sul Golgota. E poi possono prendere la loro decisione e dire sì al Signore, accettare ciò che ha preparato. Ci sono altri passi che possiamo leggere insieme che si riferiscono a questo tema. Dio ci ha ricevuti affinché diventassimo Suoi figli e Sue figlie. E anche ieri sera abbiamo letto del riposo e ne abbiamo parlato del riposo che è per il popolo di Dio e che gli è stato reso accessibile. Qui in 2 Corinti, al capitolo 6, leggiamo il versetto 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? E quale accordo tra Cristo e Belial? Quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Cari, bisogna essere... Deve essere in mezzo ai credenti per rendersi conto di quanto grande sia la differenza e quanto è doloroso per noi che amiamo il nostro Signore quando viene disprezzato, quando non si ha fede in Lui, quando si bestemmia. Ci rendiamo molto presto conto quanto grande la differenza fra un credente e un incredulo. Poi è scritto ancora, e che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli. Abbiamo letto la parola, il cielo è il mio trono e la terra lo scabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? E qui leggiamo. E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? E adesso viene. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non un tempio costruito da mani umane, ma loro, il mio popolo, i miei figli e le mie figlie, formano il corpo del Signore, il tempio del Dio vivente, il luogo di rivelazione dell'Altissimo qui sulla terra. E noi ci vergogniamo del fatto che Dio non sia ancora riuscito a operare in noi per colpa nostra, come l'ha fatto nei primi giorni. Noi siamo rattristati, ma crediamo che la sua volontà sarà fatta e lui si rivelerà e abiterà tra i suoi. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Cosa disse in quel tempo il nostro Salvatore? Distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. La gente ha sentito questo e ha detto 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Non capivano che stava parlando del tempio del suo corpo. In modo terreno il nostro Signore era un uomo, era un tempio in cui Dio aveva preso dimora. Ma ora siamo noi, come Chiesa del Signore, siamo il Tempio del Dio vivente. Questo è ciò che abbiamo cercato di dire ieri sera. Dio è un Dio vivente e ha bisogno di un Tempio vivente. Dio ha bisogno di una bocca per poter parlare, di mani per poterle imporre agli altri. Sì, Lui ha bisogno di te e di me. Dio non userà il sole, il vento, la luna, le stelle. Dio non usa nemmeno angeli che potrebbero venire qui perché non sarebbero in grado di annunciarci il Vangelo. Non sanno nemmeno cosa significa essere salvati. Non sanno nemmeno cosa significa essere perduti, come potrebbero portarci la buona novella. Dio ha fatto in modo che il suono di questo glorioso messaggio e dell'annuncio sia stato portato di generazione in generazione. Con riconoscenza ci siamo ricordati del nostro amato fratello che era un grande combattente del nostro Signore per molti anni. E sappiamo che ora può vedere ciò che ha creduto. Ero felice quando ieri sera ho sentito la testimonianza di come è andato a casa, con quale pace, quale gioia, quale canto era ancora presente nell'ultimo momento. Nessuna agonia. Un passaggio pacifico dal tempo all'eternità. Ecco, questa è realtà. Queste sono persone che hanno sperimentato Dio, che non sono state solo pie, ma che lo hanno servito. Forse mi ripeto nel dire che nell'interno di una famiglia anche il credente, anche uno che è credente, il più consacrato a Dio, rimane comunque umano. Non dimenticatelo, cari familiari. Anche il più grande uomo di Dio sulla terra rimane umano. E poiché rimane umano, non si può escludere che alcune cose possano essere viste o giudicate in modo diverso da come le ha giudicate Lui. Ma questo non ha nulla a che fare con la relazione con Dio. Sono solo le persone che vi si soffermano per trovare forse una propria scusa, ma oggi non è il caso, quindi non c'è bisogno di approfondire questo. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, è vero? O è solo scritto così? Siamo davvero... Dio è riuscito a prendere dimora nel tuo e nel mio cuore. È stato in grado di unirci come membri del corpo di Gesù Cristo in un tempio santo in cui Egli possa dimorare, in cui possa camminare, in cui possa parlare, in cui possa agire. Tutti possono predicare, cantare o sognare di questo, ma il nostro desiderio da profondo del nostro cuore che diventi realtà, che diventi realtà oggi alla fine del tempo della grazia, come si realizzò all'inizio nel tempo della grazia, che Dio, come abbiamo sentito più volte per la bocca del fratello Branham, alla fine restaurerà ogni cosa e la riporterà per grazia nella giusta posizione. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Una parola meravigliosa, una parola vera, una parola santa del nostro Dio. Uscite di mezzo. Sì, da dove e come uscire? Da tutto ciò che non è in accordo con la parola di Dio. non da questo mondo, da tutta la Babele religiosa, da tutto ciò che non è d'accordo con le Sacre Scritture, e quindi tornare al Signore per poter essere d'accordo con Lui e con la Sua parola. Una persona che vuole essere in accordo con Dio deve prima essere in accordo con la Sua parola. Se qualcuno pensa di avere comunione con Dio e di essere d'accordo con Lui, ma non è d'accordo con la Sua parola, diciamolo chiaramente, allora c'è qualcosa che non va. Non pretendiamo che tutto sia giusto, che tutto è in armonia, ma affermiamo che ci stiamo dirigendo verso la meta in piena fede, nella convinzione che alla fine tutto sarà al 100% giusto, proprio come lo era al 100% giusto all'inizio, perché questo è il modo di fare di Dio con la sua Chiesa. Egli vuole preparare una Chiesa senza macchia né ruga, che si presenti davanti al suo volto in santità. E abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E voi mi sarete figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Abbiamo un'altra parola nel profeta Isaia, si trova nel 60° capitolo, seconda parte del versetto 13. Isaia 60, seconda parte del versetto 13. Io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. I figli di quelli che ti avranno oppressa verranno da te abbassandosi. Tutti quelli che ti avranno disprezzata si prostreranno fino alla pianta dei tuoi piedi e ti chiameranno città del Signore, Sion del Santo di Israele. Particolarmente questa espressione, io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. E se noi come credenti ci apriamo al Signore, ci rimandiamo disponibili a Lui ed Egli può scendere a noi e dimorare e camminare con noi, parlare e agire in mezzo a noi, allora diventerà una città che Egli santifica, che Egli onora, non per noi, ma per la sua santa presenza, non un monte santo, ma il santo sul monte santo, non un luogo santo, ma il santo la cui presenza santifica il luogo, non è un uomo santo, ma il santo nell'uomo che lo santifica. Il nostro Signore ha detto nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni: per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Non c'è persona che possa portare la propria giustizia e santità. Non vale davanti a Dio, come il profeta dice, tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. Ma poi Lui è stato fatto per noi, per la giustizia e per la redenzione. La parola che Paolo dice ai Corinti, tutto è glorioso e tutto è vero, alleluia, lode al nostro Dio nei secoli dei secoli. In Ebrei nel capitolo 4 possiamo leggere i versetti 8, 9 e 10. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle proprie opere, come Dio si riposò dalle sue. Abbiamo sentito il fratello Russo accennare al fatto che Dio ha creato tutto ed era molto buono. E poi è scritto, e Dio si riposò. Dio si riposò da tutte le sue opere. Dopo aver creato tutto e aver ispezionato ogni cosa, disse, è molto buono. Ancora oggi non c'è nessun uomo che possa avere un miglioramento da fare su questo. Ci sono critici, ma nessuno che possa migliorare la creazione come Dio l'ha fatto. Dio si riposò da tutte le sue opere. Quando ci riposiamo in Dio, siamo venuti alla pace con Lui, allora ci riposiamo dalle proprie nostre opere, allora sappiamo bene che non sono buone, sono il contrario di ciò che Dio viene detto di Dio. Lo rileggo, versetto 9 e 10, rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle proprie opere, come Dio si riposò dalle sue. Non sono le opere che facciamo noi, ma l'opera che Dio ha compiuto in Gesù Cristo, nostro Signore. E noi vogliamo riposare dalle nostre opere e riposare nella sua opera di redenzione compiuta, eternamente valida. E così troviamo pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Se qualcuno ha delle difficoltà con il sabato, qui si parla del riposo. Del riposo del sabato, non solo un giorno feriale, ma come si riposò il settimo giorno, così noi ci riposiamo da tutte le nostre opere per i secoli dei secoli. Sette, il numero della perfezione divina. Siamo nel riposo divino non solo un giorno alla settimana, ma sette giorni alla settimana. Non solo il settimo giorno, ma quando possiamo tenere una conferenza sul sabato, questo non porta il riposo di Dio a nessuno. Ma se siamo arrivati nel riposo divino, allora non solo il settimo giorno, ma tutti e sette i giorni. Alleluia, lode a Dio. Che meraviglioso quando la causa di Dio viene rivelata attraverso lo Spirito, è chiarita, e allora viene riconoscenza nei nostri cuori. Ieri ho avuto l'impressione che avremmo dovuto fare la chiamata all'altare, che le persone che si sono sentite che il Signore si sta avvicinando a loro dovrebbero cogliere l'occasione e invocarlo come scritto. Poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Le conversioni bibliche avvengono in realtà senza dover fare la chiamata all'altare. Negli Atti degli Apostoli, Pietro non ha avuto bisogno di chiedere chi vuole consacrare la propria vita a Dio, chi vuole alzare la mano, chi vuole decidersi per Gesù. Lo Spirito Santo è sceso sugli ascoltatori ed essi hanno chiesto spontaneamente: che cosa dobbiamo fare, cari fratelli? Noi ci auguriamo ancora una volta questo, che venga nel nome del Signore. Quante conversioni ci sono oggi, e questa non è una critica, è una triste constatazione a cui tutti dobbiamo inchinarci. Quante conversioni ci sono che sono state portate avanti dall'influenza umana senza che le persone abbiano fatto, siano state penetrate dalla parola e trovato veramente la pace con Dio. Ciò che desideriamo è un'opera come all'antica dello Spirito Santo. Con questa parola antica, con il Vangelo eternamente valido che deve essere predicato come testimonianza a tutti i popoli. Così è scritto in Matteo 24, versetto 14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo e a tutti i popoli. E come quando verrà il tempo per Israele, lo spirito di pentimento e di preghiera scenderà sul popolo, che Dio possa ancora una volta far grazia a noi e riversare il suo spirito su ogni carne. E noi che siamo vecchi, che abbiamo vissuto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, il tempo del risveglio che era ovunque, in ogni città e villaggio, ovunque andavamo, possiamo ricordare come lo Spirito di Dio operava, come la gente scoppiava in lacrime, invocava il nome del Signore e veniva salvata. Tempi gloriosi. Che possano tornare tempi ancora più gloriosi, che Dio si compiaccia di coronare la sua opera con gloria e maestà e ci dia un'altra visita benevola prima che la porta della grazia si chiuda per sempre. Oggi abbiamo sentito la sua voce. Oggi se abbiamo sentito la sua voce non induriamo i nostri cuori, ma apriamoli, ringraziamo il Signore, invochiamolo e lodiamolo. Amen. Alziamoci per la preghiera. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola. Signore, ti ringrazio per il sangue del nuovo patto che hai versato come agnello di Dio alla croce. E ti ringrazio perché sei entrato con questo sangue nel santuario celeste e che questo sangue parla per noi. Alleluia. E che abbiamo la fiducia di percorrere questa nuova via vivente e di venire alla tua presenza con fede. Amato Signore, ci umilia molto il fatto che tu, come il Santo, ti sei abbassato così e per grazia ci hai donato uno sguardo. Questo è grazia. Grazie per la redenzione, per la liberazione, per la salvezza, per il perdono, per la vita eterna, per tutto ciò che ci hai dato. E adesso particolarmente ti preghiamo per tutta la famiglia del nostro fratello che è morto, che hai portato a casa nella tua gloria. Oh Signore, sicuramente avrà avuto dei sospiri e delle preghiere che ha mandato al tuo trono di grazia affinché possa in quel giorno rivedere tutti i suoi, quelli della sua famiglia. Tu che esaudisci le preghiere, te lo chiediamo insieme, benedici anche il giorno dove ci sarà il funerale del nostro fratello. Benedici il nostro amato fratello Rus che porterà lì la tua parola. Signore fedele, parla alle persone. Fa sì che si rendano conto di cosa significa essere perduti, essere separati da Dio per sempre. Oh Dio, opera attraverso il tuo Spirito e la tua parola in modo potente. Ti ringraziamo ancora una volta per ieri sera quando sei stato così vicino a noi, così particolarmente vicino, quando sei venuto a incontrarci, hai condiviso, hai condiviso la cena con noi. Signore, anche questa mattina siamo stati rafforzati dalla tua parola perché tu l'hai promesso. L'hai promesso e certamente lo manterrai. Ti ringraziamo con tutto il cuore per questo. Benedici tutto il tuo popolo, il tuo gregge acquistato col tuo sangue su tutta la terra e mettici presto nella condizione di poter dire vieni presto, Signore Gesù. Signore, ti ringraziamo che ci hai preparato un luogo e che presto saremo insieme con Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti i santi e tutti i redenti. Saremo alla grande cena con loro. Beato chi è invitato alle nozze dell'agnello e può parteciparvi. Amato Signore, fa che questo invito sia preso sul serio e che tutti possano seguirlo e accettare la loro opportunità. Oggi ci hai parlato, oggi possiamo entrare nel tuo riposo, non nel riposo del sabato, ma in un riposo sabbatico in Dio. Alleluia, oh grande Dio, quanto sei meraviglioso, quanto è chiara la tua parola, alleluia. Ti ringraziamo per il tuo spirito che ha dato la parola, che l'ha ispirata e che la renda viva e che ce la rivela. Benedici tutti noi e sei con tutti noi. Nel nome di Gesù, amen.